Ti ringraziamo, Signore, perché attraverso la Tua parola ci stai conducendo a riconoscere che Tu sei Padre, che noi siamo Tuoi figli amati, accolti, desiderati, perdonati, e vogliamo dunque dirti tutta la nostra lode, la nostra riconoscenza per questa Tua tenerezza e soprattutto per questa Tua ostinazione nel proporci di ricominciare ogni giorno da capo, nel proporci questo giorno, il giorno in cui Tu ribalti tutto, rimetti tutto in discussione, è il giorno in cui Tu vuoi ricominciare con noi una vita nuova. Donaci il desiderio di ricevere questo dono e di non lasciarlo sfuggire. Chiediamo però anche perdono, perché di fronte a queste parole noi ci sentiamo più vicini ai pagani che neanche vicino al Tuo popolo di Israele, il quale anche ha avuto tante defiance, tante fughe, tante paure, ma ha avuto poi anche la fortuna di lasciarsi condurre fino alla fine, fino a dare la vita attraverso la sua collaborazione al Tuo figlio fatto uomo. Donaci dunque, Signore, di non lasciare che i Tuoi doni cadano in vano, e abbiamo la responsabilità di aver lasciato passare la Tua presenza accanto a noi senza nemmeno rendercene conto. Amen. Riprendiamo e concludiamo la nostra riflessione sul profeta Gioele, e riprendiamo a partire dal versetto 9, abbiamo finito al versetto 8, con questa parola precisa del profeta: il Signore ha parlato. Cioè, quello che lui ha detto lo fa, non è uno che parla a vanvera, le sue promesse sono vita, egli disse e tutto è stato fatto. E adesso abbiamo un'ultima parte, se adesso noi ci rendiamo conto che il Signore sta chiamando tutti, non ha chiamato solo Israele, ma non esclude nessuno. Non esistono dei popoli che sono figli e degli altri che sono figliastri. Siamo tutti figli. Tutti siamo chiamati al grande banchetto. Ricordate, in questi giorni abbiamo letto Isaia. L'avvento è cominciato proprio lunedì con la lettura del capitolo 2 di Isaia, no? I popoli che salgono al monte del Signore, che dice: veniamo, salite al monte del Signore, questo Dio che ti nutre, che ti dà qualcosa di grande, di buono. Pensiamo a quello che abbiamo letto due giorni fa, anche lì, sempre Isaia, no? Il Signore ha preparato su questo monte un grande banchetto per tutti, tutti i popoli, nessuno è escluso, nessuno deve mancare. Ricordate tutte le parabole di Gesù, parabole del convito, parabole dove ci sono anche delle situazioni limite, per esempio proprio coloro che sono invitati, e pensiamo chi sono noi, vengono mandati fuori, e coloro che invece non sono stati invitati entrano. Perché? Ma perché non hanno saputo approfittare, perché hanno preso scuse, aspetterò dopo, adesso prima devo mettere a posto questo, poi devo mettere a posto quello. Notate bene, se voi guardate le parabole del convito, molto caro di Matteo, quali sono le scuse che vengono presentate per non entrare, no? Prima cosa è: ho comprato 2 paia di buoi, devo andare a provarli. Altro banchetto si svolgeva di notte, si capisce che è una scusa, puoi provare i buoi di notte. Ho comprato un campo, devo andare a vederlo, anche di notte, anche quei campi di notte, non so, assomigliano tutti, no? E poi, quindi prendimi per scusato. La terza non è neanche scuse, perché la terza dice: ho preso moglie, perciò non posso venire. Allora, capite, i problemi sono sempre gli affari, il lavoro e la famiglia. Quasi a dire che la proposta di Dio è per i disoccupati, no? Pare di no. Allora, perché ogni tanto qualcuno che dico, ma preghi? Ah, ma guardi, io lavoro, non ho tempo, come? Perché il Signore ha detto, soltanto i disoccupati entreranno nel Regno dei Cieli. Assolutamente no. È lì la sfida. Capite che il nostro problema è dire, siccome sono molto occupato, non ho tempo di respirare. Ma provaci, vedere se ci riesci, no? Ecco. Bene, allora, ancora una volta, ecco il grido, proclamate questo fra le genti, cioè tutti, le genti sono pagani, notate bene, nella lingua ebraica c'è scritto i goyim, cioè i cani, quelli che tutti ritengono immondi, incapaci di qualunque cosa, quelli che non valgono niente, chiamate loro, chiamate alla guerra santa. Qual è la guerra santa? Che non è, non ricordate che non è la guerra santa dei musulmani dove andiamo a tagliare la testa a tutti o le crociate di qualsiasi tipo siano. No, la guerra santa è la guerra perché l'amore di Dio trionfi. Incitate i prodi, vengano, salgano tutti i guerrieri. E allora cosa devi fare? C'è questa guerra da combattere, che è la guerra perché il mondo passi dalla parte di Dio. E notate bene, qui c'è una cosa strana, uno qui ci legge esattamente l'opposto di quello che diceva Isaia. Isaia quando parlava dei tempi nuovi diceva, trasformeranno le loro spade in vomeri, le loro falci in vanghe. Notate bene qui, con le vostre zappe fatevi spade. L'opposto, come mai, cosa sta succedendo? Le lance con le vostre falci, quindi usa le falci per fare le lance. Anche il più debole dica, io sono un guerriero. E in fondo che cosa si dice? Ricordate il Vangelo, viene in mente il Vangelo che dice, non sono venuto a portare la pace, ma la guerra. Non sono venuto a portare la tranquillità, ma il fuoco. Cioè, ricordati che il mio venire nella tua vita non è un venire di chi dice, io e il mio buon Gesù, no? Mi ricordo quando un tempo le beatitudini, ricordo una suora che era una suora che collaborava con me nell'oratorio, eccetera, una suora mia, un po' di parecchio, un'altra addirittura madre generale, adesso non so più perché sono passati tanti e tanti anni, penso 35 anni, grosso modo. E mi ricordo che un giorno è arrivata arrabbiata, dico, ma sono la sua Miriam, che la vedo un po' tesa. Sì, mi dice, beati pacifici, diventeranno grassi. Ecco, perché noi spesso abbiamo questa idea, no? Il pacifico è uno, no? E in realtà non, nel Vangelo non c'è più i pacifici, ma i pacificatori. Cioè, alla fine vuol dire che se non ti dai da fare, il regno di Dio non viene. Non viene per quelli che stanno lì con la bocca aperta in attesa che vengano giù le polpette già pronte, già fritte, magari già anche masticate. No? No, devi darti da fare. C'è una lotta. È la lotta contro il male. È la lotta contro le ingiustizie, le violenze. Forza, datevi da fare. Quindi, svelte. Venite, genti tutte. Dai dintorni, radunatevi là. Il Signore fa scendere i suoi prodi, si affrettino, salgano le genti alla valle di Giosafat. Ancora una volta riprende il tema, vi ricordate? Cioè, la valle di Giosafat, abbiamo detto, è la valle della decisione. Quindi è la valle dove si decide da che parte stare e la decisione è una scelta impegnativa, è una scelta esigente. Cioè, l'essere discepoli del Signore, l'essere figli di Dio, non è una cosa che ti cade addosso, ma è un lottare contro le tue tendenze al pressapochismo, alla faciloneria. Ricordate, il nemico ci propone sempre delle cose, come dire, accomodanti, no? Non ciò che è bene, ma ciò che è opportuno. È diverso. Io penso che sarebbe stato più opportuno per Gesù andare d'accordo con i sommi sacerdoti e i capi e dire, ma avrebbero versato meno sangue, lui si sarebbe accomodato, avrebbe tirato un po' le cose, abbiamo fatto un compromesso. Gesù non ha scelto ciò che è opportuno, ma ciò che è vero, è un'altra cosa. E scegliere ciò che è vero vuol dire che è una lotta perché la verità trionfi. E quindi è un impegno serio, decisivo. Ed ecco allora, il Signore fa scendere i suoi prodi, si affrettino, salgano le genti dalla valle di Giosafat, perché lì siederò per giudicare. Dove giudicare, ricordate, non vuol dire condanno uno e a se salvo l'altro, ma il Signore viene a verificare da che parte stai, cioè in fondo è solo la verifica, no? Abbiamo lavorato, abbiamo finito, adesso bene, adesso arriva il momento, quando tu sei andato a pranzo, hai mangiato, hai bevuto, eccetera, alla fine arriva il conto, che non è un castigo, ma è chiaro che il conto sarà più salato nella misura in cui avrai mangiato di più, no? Oppure più che, parliamo di conto, parliamo di reso conto, che il Signore, ricordate la parabola dei talenti, e ricordo che purtroppo quando noi leggiamo questa roba qui, il Signore diede delle monete d'oro. Talento non è una moneta d'oro, è una misura di peso, dai 35 ai 40 kg d'oro e d'argento. Quindi chi ha ricevuto un talento non ha ricevuto, che so, 100 euro, no, ha ricevuto vero patrimonio. Chi ne ha ricevuto 5? Ancora di più. Allora ecco qui, guarda che adesso vediamo cosa ne hai fatto dei tuoi talenti. Ecco cos'è il giudizio oppure la verifica, no? È il momento in cui avviene la verifica. Lì siederò per giudicare tutte le genti all'intorno. Date mano alla falce, cioè cosa si fa quando si fa la verifica? Vediamo se il grano è buono, bisogna tagliarlo. Date mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno. I tini traboccano, tanto grande è la loro malizia. Folle, folle nella valle della decisione, valle Giosafat. Perché il giorno del Signore è qui, è vicino, vuol dire è qui, nella valle della decisione. Guarda che il Signore è già arrivato, guarda che è il tempo della decisione, non aspettare dopo. Tutti sono invitati, uomini, donne, stranieri, tutti. Come prima abbiamo visto, il Signore è venuto e ha dato a tutti la sua forza vitale, questo spirito, per farci tutti profeti, cioè capaci di leggere gli eventi con gli occhi di Dio e capaci di viverli con la stessa intensità d'amore. E allora ecco qui questo giorno del Signore, che cos'è? È un ribaltamento delle cose. Ecco, il sole e la luna si oscurano, ma come? Giorno dovrebbe essere, c'è più sole che mai, no? No. Le stelle perdono lo splendore, che vuol dire che tutto quello che sembrava luce in realtà si rivela essere fluff, e tutto quello che sembrava tenebra in realtà, pensate al ribaltamento, che cos'è la crocifissione di Gesù? Certamente umanamente è un fallimento. Che cosa si rivela? Il sole che tramonta, sì, ma c'è la luce che splende, il Signore ribalta tutto. È un vero e proprio terremoto, ricordate che San Matteo parla di un terremoto, però uno va a vedere nella storia, non è venuto nessun terremoto. In realtà è un modo per dire, guarda che davvero con Gesù, che offre la vita anziché prenderla, che vince la morte amando e non con la violenza, ebbene, ha fatto un vero terremoto. Cioè, il sole del giorno è diventato notte e la notte è diventata giorno. Non so se mi sono spiegato, cioè, perché sennò spesso noi leggiamo queste parole, questo vocabolario apocalittico come se il Signore stesse distruggendo tutto. No, è un giorno nuovo, non è la morte di tutto, ma è l'inizio di tutto. Quindi il Signore ruggisce da Sion, da Gerusalemme fa sentire la sua voce, tremano i cieli e la terra, ma il Signore è un rifugio per il suo popolo. Cioè per quelli che dimostrano di essere davvero il suo popolo, la sua famiglia, una fortezza per Israele. Voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio, che abito in Sion, sul mio monte santo, il luogo santo sarà Gerusalemme, per essa non passeranno più gli stranieri. Cioè comincia qualcosa di nuovo. sarà una grande famiglia dove nessuno sarà più straniero, perché gli stranieri sono chiamati anche loro, perché tutti sono portati e invitati a entrare a questa battaglia per il mondo nuovo, è una battaglia per cambiare il mondo, con l'amore, non con la violenza. Ed ecco allora la conclusione, molto bella. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo, latte scorrerà per le colline, tutti gli uccelli di Giuda scorreranno alle acque, da tutti gli uccelli scorreranno le acque. Perché? Perché in Giuda c'erano, Giuda è sud, la Palestina, zona secca, piove poco e gli uccelli si gonfiano di acqua solo quando piove, si chiamano wadi, i wadi di solito per la maggioranza dell'anno sono secchi, e poi dopo quando arriva le grandi torre, le grandi piogge torrenziali d'autunno o di primavera portano via tutto. Ecco, in realtà, ecco, dice, adesso ci sarà un tempo nuovo in cui non ci sarà più siccità, l'acqua vuol dire vita. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore, e qui viene in mente sia Isaia 30, sia Ezechiele 42, dal lato destro del Tempio usciva una fonte, questa fonte diventa un fiume diventa qualcosa di immenso e arriva a diventare un grande lago, un mare, quindi una fonte zampilla dal Signore, cioè è un altro modo per dire la vita stessa di Dio, no? Acqua uguale vita, spirito uguale vita, cioè da Lui, dal Signore, dal Tempio, il luogo della sua presenza, dalla sua presenza stessa, scaturisce quest'acqua e irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione, ricordate che l'Egitto in ebraico si dice Mizraim, che non è un luogo geografico, ma è una situazione vitale, e Mizraim vuol dire doppia angoscia. Cioè, allora il luogo, cioè il tuo Egitto, cioè tutto quello che produceva angoscia, sparirà. Ormai finisce tutto, comincia qualcosa di nuovo. Mizraim ormai diventerà una desolazione, basta angosce. Ricordate che Gesù, ricordate il Vangelo di Matteo, quando dice non vi preoccupate, non vi angosciate. Anche lì si parla di angosce, e anche lì, guarda caso, anche nella lingua greca, le angosce sono un nome solo al plurale, non esiste il singolare. Perché l'esperienza umana ti dice che le disgrazie non vengono mai sole. E quindi, in latino uguale, è un'eccezione della prima declinazione, il latino, anche lì sono cure curarum, non esiste cura cure. La cura cure è la cura del dottore. Le cure curarum sono le angosce, che non sono curabili, perché ti schiacciano dentro, no? Allora basta, l'Egitto è finito, l'Egitto è una desolazione, basta. L'Idumea, il luogo più pericoloso dove si addensavano tutti i nemici di Israele, che erano i più crudeli, un brullo deserto. Per il sangue innocente sparso nel loro paese. Cioè l'angoscia ha fatto tante vittime, basta, adesso l'angoscia è finita. Il paese dell'angoscia è stato sconfitto. Mentre Giuda sarà sempre abitato, cioè il luogo scelto da Dio. Giuda è dove c'è il Tempio di Gerusalemme, è il sud della Palestina. Gerusalemme di generazione in generazione, viene in mente la conclusione del libro dell'Apocalisse, no? Dove c'è la Gerusalemme nuova, la via della Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, modo per dire Dio, no? Ricordate, per non dire Dio si dice cielo, si usa il passione divino, si usa altre cose, ma viene dal cielo, viene da Dio, la nuova Gerusalemme, è una coabitazione immensa per tutti, immaginate la nuova Gerusalemme, 144.000 stadi, qualcosa che vuol dire grosso modo qualcosa come 5.000 chilometri più dell'Italia, no? Vi rendete conto? Dove ci sono una città immensa, quadrata, proprio una città dove un lato uguale all'altro. 12 porte mai chiuse, aperte a tutti. E l'Apocalisse si presenta a questo dire. Vuol dire che cos'è questa nuova Gerusalemme? È la convivenza nuova degli uomini che finalmente si sono resi conto che l'unico a riempire la vita è l'amore di Dio. Ecco la nuova Gerusalemme, è il mondo nuovo, è l'oggi di Dio. E qui vedete già ne parla, siamo 400 anni prima di Cristo, 500 anni prima che le scrivesse San Giovanni dell'Apocalisse, che scrive verso gli anni 100. Allora, Gerusalemme di generazione in generazione, vendicherò il loro sangue, cioè la morte basta, cioè sarà vendicata nel senso che basta morte, non lo lascerò impunito, il Signore dimorerà in Sion. Cioè vedete che la parte negativa, la morte, sangue, eccetera, in realtà sono compensate dalla parte positiva, cioè il Signore non si ferma di fronte al male, lo trasforma in bene. La misericordia di Dio ha questa specialità, trasformare il male in bene. La croce è un male, no? E diventa un bene, diventa il simbolo della vittoria. Capite che veramente siamo di fronte a qualcosa di grande, di bello. Ci fermiamo qui e credo che possiamo portare tutto questo davanti all'Eucaristia per pregare lì quello che il Signore ci ha suggerito adesso.